va pensiero sulla li dorate, va ti posa sui clivi e sui colli, ove olezza notte. Laure dolci del suolo natal, del Giordano.
This is the real sound of an atomic bomb.
Questo è il reale suono di una bomba atomica e c'è qualcuno che minaccia di farcelo sentire per davvero. L'escalation militare tra la Russia e l'Occidente è, sarà inevitabile? E perché Vladimir Putin continua a richiamare l'attenzione sulle armi atomiche russe? Siamo di fronte a un pericolo serio, vero, grave? Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Va Pensiero, buongiorno da Michele Migone. Domande molto difficili, cercheremo di trovare delle parziali risposte in questa puntata odierna del programma. Dobbiamo partire però da Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina, che è in questo momento messa in pericolo dall'offensiva iniziata un paio di settimane fa dai russi in direzione di Kharkiv. Qual è la situazione sul terreno? Ce lo racconta Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera.
L'offensiva rossa è in corso e di fatto però i russi non riescono ad avanzare più di tanto. Attenzione, non hanno le forze, non hanno abbastanza uomini e mezzi per prendere una grande città come Kharkiv. Kharkiv è una città che prima della guerra aveva oltre 2 milioni di persone, erano scese a 300.000 nel momento clou dell'attacco russo nel marzo, febbraio, marzo, aprile del 2022, erano risalite a 1.300.000 a gennaio. Io ero stato dal sindaco di Kharkiv, a Turkanov, l'avevo intervistato, a febbraio lui mi dava 1.300.000, quindi aveva guadagnato almeno un altro milione. Negli ultimi tempi c'è stata un po' di fuga di popolazione, meno dell'esodo dei primi giorni, ma comunque rimane una grande metropoli, e noi sappiamo che la guerra urbana richiede una presenza, una forza di truppe che i russi non hanno a disposizione. Putin ha disposto la nuova leva, la nuova chiamata alle armi, il nuovo richiamo attorno alle elezioni russe, cos'è, un mese e mezzo fa, e questi uomini sono circa 300.000, ma non sono ancora arrivati, non sono ancora addestrati, non sono ancora effettivi, quindi non hanno le forze. Quindi finora quello che fanno è bombardare indiscriminatamente la città e i villaggi attorno. Sono avanzati non dovunque del fronte che, ricordiamolo, loro stanno operando in zone che avevano occupato all'inizio della guerra, perché avevano arrivato persino alle periferie nord-est di Kharkiv, erano entrati in città. Noi raccontavamo della cronaca militari 2 anni fa da Kharkiv, con i russi dentro Kharkiv, e adesso non hanno preso neanche un decimo di quello che avevano preso e poi perso nella controffensiva degli ucraini dell'autunno del 2022. Ma no, io aggiungerei, davanti a tutti questi scenari che i nostri tanti media, anche italiani esagerano, secondo me, nel dire di questa vittoria, di queste vittorie russe, perché in realtà io vi ricordo che Putin aveva promesso, aveva parlato della presa di Chasiviar, che non è a Kharkiv, è a sud, è nel Donbass, è verso Bakhmut, e Chasiviar, cittadina prima della guerra di 13.000 persone, oggi meno di 1.000, non sono riusciti ancora a prenderla. Lui voleva festeggiare il 9 di maggio, la festa, la grande vittoria patriottica della Seconda Guerra Mondiale, con la presa di Chasiviar, che comunque è un centro minore del Donbass, e neanche quello ha preso. E direi, per aggiungere l'elemento nuovo, è che comunque adesso stanno arrivando le armi americane che erano state bloccate. Quindi il momento di crisi maggiore degli ucraini di gennaio-febbraio oggi vede la luce in fondo al tunnel.
Quindi nel momento di maggiore difficoltà dell'esercito ucraino, l'esercito russo non è riuscito a fare delle operazioni militari che gli abbiano dato dei vantaggi strategici e forse neanche tattici.
No, e invece hanno dato argomento agli ucraini per chiedere all'Europa, agli alleati, più forza, e tutto questo dibattito che si è innescato negli ultimi giorni, colpire gli obiettivi russi in Russia, è proprio questo, cioè l'effetto per la Russia è che adesso gli ucraini avranno la luce verde, almeno nella zona di Kharkiv, per colpire non dentro l'Ucraina, come era il mandato degli americani, ma al di fuori.
La richiesta di poter utilizzare le armi occidentali, diciamo oltre i confini dell'Ucraina, deriva dal fatto che Kharkiv è molto vicina al confine con la Russia e di fatto i russi possono tranquillamente organizzare le loro operazioni militari oltre il confine per poi dopo metterle in pratica dentro il confine ucraino. Quindi c'è un tema, diciamo, puramente militare, che però è circoscritto in qualche modo alla zona più vicina al confine dell'Ucraina.
Esattamente così. Kharkiv, ci ho vissuto, adesso avevo un appartamento. Adesso ci tornerò, adesso appena voto, perché considero fondamentale votare per l'Europa, quindi appena voto poi riparto per l'Ucraina e andrò direttamente a Kharkiv. E Kharkiv è a 35 km dal confine russo, quindi i russi con le armi pesanti, con i missili, hanno poi questi terribili missili, veramente li ho visti a Avdiivka, li ho visti operare nel Donbass, cioè loro si alzano con gli aerei e lanciano questi missili plananti modificati, che sono vecchi missili della guerra fredda, quindi armi stupide, come dire, armi che cadono per gravità, per peso, le hanno modificate, ci hanno messo dei motori più potenti e quindi sono in grado di planare fino a 50-60 km, quindi all'interno dei 30, e colpire in Ucraina, quindi sparano dalla Russia. E infatti arrivano continuamente nelle ultime ore precisazioni dal Pentagono, dalla Casa Bianca, che dicono, ma per il momento si sta parlando di eventualmente di Sumy, che la situazione è simile, perché noi parliamo di Kharkiv, ma guardate, Sumy è da almeno un anno che viene continuamente bombardata dalla Russia, cioè da entro il territorio russo, sparano sulle città, sparano sulle zone urbane. Ecco, questa cosa è inammissibile e io credo che ci sia una forte legittimità da parte degli ucraini chiedere di poter porre fine a questi massacri di civili e questi continui attacchi alle postazioni dall'impunità del territorio russo. Se tu spari diventi automaticamente un obiettivo militare e non c'è motivo, non gli occidentali, attenzione che qua bisogna dirlo, poi arriveranno gli addestratori, gli informatori, quello che vuoi, ma in realtà in sostanza sono soldati ucraini con logistica ucraini che usano armi donate dagli occidentali per sparare sulla Russia.
Quindi Quindi nel momento di maggiore difficoltà per l'esercito ucraino, in realtà, come abbiamo sentito, i russi non sono riusciti a fare delle avanzate significative e nel frattempo stanno arrivando le armi americane per gli ucraini. Questo mette in ulteriore difficoltà evidentemente i russi. Ed è proprio in questo momento, nel momento in cui c'è un dibattito in Occidente su cosa fare o cosa non fare e delle difficoltà comunque al fronte, che viene fuori la questione dell'utilizzo del nucleare, delle armi nucleari da parte della Russia. Questo è un discorso in cui Putin faceva accenno a questa cosa. È proprio negli ultimi due giorni che questo dibattito in qualche modo esplode, anche se forse il termine non è esattamente quello da usare, esplode sui media russi. Sentiamo Giovanni Savino, docente universitario esperto di Russia.
In realtà si tratta della ripresa di un dibattito già affrontato negli scorsi mesi, anche dagli stessi proponenti, ovvero parliamo del Consiglio sulla difesa e sulla politica estera, un think tank vicino agli ambienti governativi. Già l'anno scorso il suo presidente, Sergei Karaganov, aveva proposto di utilizzare l'arma atomica contro alcuni paesi europei. Oggi invece ci troviamo con Suslov, che è un vice direttore del laboratorio di politiche europee della Higher School of Economics, e che ha parlato in occasione di una sessione del Consiglio per la sicurezza e per gli affari esteri, di non tanto utilizzare l'arma atomica, ma di attuare un'esplosione atomica nell'atmosfera, quindi una sorta di esperimento nucleare, per mettere in guardia l'Occidente riguardo a quello che potrebbe essere una conseguenza di attacchi e interventi diretti da parte dei paesi NATO in Ucraina. Quindi diciamo che non è una grossa novità da questo punto di vista. Di sicuro noi vediamo come vi sia una tendenza a ritornare sul tema dell'arma atomica ogni qualvolta esca fuori un possibile ulteriore coinvolgimento maggiore dell'Occidente all'interno dello scenario ucraino.
La concomitanza, oltre a questo, è determinato anche da, diciamo, il momento militare. Il momento militare russo.
È vero, i russi non sono riusciti a sfondare, ma qui bisognerebbe chiedersi se i russi avevano intenzione di sfondare invece di logorare, cosa che stanno facendo, l'esercito ucraino al fronte. Probabilmente è più probabile questa ipotesi, ovvero quella di un logoramento continuo delle forze ucraine che affrontano dei problemi in termini di uomini e di rifornimenti, invece di provare a sfondare. Anche perché per sfondare servirebbero altre anche possibilità, altre risorse da parte russa che al momento non ci sono.
Il dibattito sull'uso dell'arma atomica, che immagino essere in qualche maniera alimentato, no, da Cremlino, è un dibattito che serve a dividere e logorare le opinioni pubbliche occidentali?
Serve a questo, ma serve anche a dare un monito all'Occidente, che non è nuovo, perché lo ascoltiamo ormai da due anni a questa parte, rispetto a quali possono essere le linee d'azione da intraprendere con la Russia. Ci sono dei limiti che secondo la leadership russa non vanno valicati, e evidentemente un coinvolgimento maggiore dell'Unione Europea, della NATO o di chi altro all'interno dello scenario ucraino viene considerato in questo modo, in tal modo, inaccettabile.
C
Chasiviar, dove si erano concentrati, Avdivka, dove si erano concentrati, non sono andati molto oltre, si sono dissanguati, hanno perso migliaia di uomini, e gli ucraini già da tempo, attenzione, nella Donbass, gli ucraini prima, da prima della guerra si pensava a un'operazione russa limitata nel Donbass, e quindi Zelensky allora aveva concentrato il meglio delle sue truppe, quindi ecco perché i russi avanzano così poco, perché il Donbass è altamente militarizzato. Tutto il resto, compreso Sumy, compreso Kharkiv, no, perché nessuno pensava che i russi volessero entrare a prendere la seconda città del paese. Quindi ovviamente i russi adesso stanno allargando il fronte, attaccano a sorpresa o non, ma comunque allargano le zone di attacco e quindi obbligano gli ucraini a disperdere le loro forze, che sappiamo essere sempre più limitate. Ma poi la secondo obiettivo, certo, Putin cerca di riprendere tutto quello che può, cioè non ci illudiamo, non è che dice io poi mi ritirerò, no, lui ci dirà se dovesse esserci una trattativa dopo la conferenza in Svizzera, ci credo poco, ma insomma lui dirà tutto quello che ho preso è mio.
Le minacce del ricorso nucleare come modo per fare pressione sui governi occidentali affinché non diano il permesso, però molti governi l'hanno fatto, all'Ucraina di utilizzare le loro armi oltre il confine russo. Di questa opinione è anche l'ambasciatore Stefano Stefanini, che è un esperto dell'ISPI e che è stato tra l'altro anche consigliere diplomatico del presidente Giorgio Napolitano.
Mi sembra più un tentativo di intimidazione e comunque non superiore a altre intimidazioni che Putin ha usato ogni volta che si è discusso di forniture militari all'Ucraina. Quali potrebbero essere le reazioni di Mosca nel momento in cui queste armi fossero usate e colpissero in maniera abbastanza seria obiettivi militari russi? Rimane da vedere, ma sono in guerra purtroppo. Voglio dire, il momento in cui gli ucraini colpissero una base missilistica russa da cui vengono lanciati missili o bombe guidate come quelle che hanno colpito il centro commerciale di Kharkiv, è abbastanza difficile gridare alla violazione di qualsiasi cosa, perché non è in realtà un'azione difensiva rispetto a un'aggressione russa.
L'Europa perché continua a essere così prudente? Perché ci sono le elezioni e quindi bisogna rassicurare la propria opinione pubblica, o per quale ragione?
Diciamo che la prudenza europea è spezzettata a seconda dei paesi. Ci sono sicuramente alcuni paesi come l'Italia, come la Germania, in cui abbiamo un'opinione pubblica molto preoccupata per la guerra e in cui i segnali di rassicurazione sul non uso di armi contro obiettivi in Russia è rassicurante, e sicuramente doppiamente rassicurante a due settimane da elezioni che sono considerate importanti come test degli umori elettorali per i vari partiti. E poi c'è una sull'Ucraina, l'Europa è stata unita, con una eccezione di fatto che è quella di Viktor Orban e dell'Ungheria, purtroppo, ma è un'unità con sfumature e sensibilità molto diverse.
Questa è la voce di Maria Zakharova, che è la portavoce del ministero degli esteri russo, un personaggio che anche in Italia è conosciuto perché diverse volte è apparso sulle nostre televisioni. Sentiamo la sua voce, perché in realtà noi con l'ambasciatore Stefanini abbiamo parlato proprio di lei. E perché lei qualche giorno fa ha tirato fuori una frase per certi versi rivelatoria, ed è per questo che, secondo l'ambasciatore Stefanini, bisogna ringraziarla.
Ніхто не делегировал. Я говорю об их странах и об их гражданах.
lei dice che bisogna ringraziare Maria Zakharova, che è la portavoce del Ministero degli Esteri russo. Perché bisogna ringraziarla?
Perché involontariamente o strumentalmente ha detto una cosa vera, cioè che per la Russia di Putin, è fuori discussione la possibilità che Ucraina e Moldova entrino nell'Unione Europea. Quindi non è il solito niet russo alla NATO, è all'Unione Europea che noi non abbiamo mai considerato potesse rappresentare una minaccia per la Russia. Tant'è vero che ci sono vari paesi neutrali che fanno parte dell'Unione Europea.
Quindi in realtà in qualche maniera è come se la portavoce di Lavrov svelasse le carte. Il problema non è la NATO, il problema è che l'Unione Europea possa arrivare ai confini della Russia di Putin.
Esattamente, questo ovviamente fa tornare in mente il come è nata la crisi ucraina nel 2014, cioè non con la questione della candidatura, del desiderio di candidatura ucraino alla NATO, ma con l'accordo di associazione che si stava allora negoziando con un governo ucraino, in quel momento filorusso, il governo di Yanukovych, accordo di associazione al quale improvvisamente e in un certo senso sorprendentemente per lo stesso Yanukovych, che fino a quel momento l'aveva perseguito attivamente, la Russia ha detto no.
Grande spiegazione, al di là di tutta la, diciamo, impalcatura ideologica portata avanti da Putin in questi 2 anni, in realtà lei la ravvede in questa frase della portavoce.
La frase della portavoce è la punta dell'iceberg, ma non è una novità che Putin abbia avuto sempre un atteggiamento di sufficienza nei confronti dell'Unione Europea, questo fin da tempi in cui i rapporti erano molto più amichevoli con la Russia, tra Russia e Occidente in generale, quando Putin liquidava l'Unione Europea e portava avanti il concetto di democrazia sovrana, cioè di una democrazia che mantiene la sovranità nazionale. Dal punto di vista di Putin, il pericolo dell'Unione Europea è quello che ravvedeva anche nelle cosiddette rivoluzioni colorate in Georgia e in Ucraina, cioè di movimenti di piazza, movimenti democratici che fecero cadere dei regimi post-sovietici ancora oligarchici, chiedendo un'autentica democrazia. Dal punto di vista di Putin, se questo succede a Kiev o a Tbilisi, c'è il rischio che succeda anche a Mosca. E questa, per il suo regime, che ha una natura autocratica, per quanto tenga regolari elezioni, è il pericolo maggiore.
E questi sono gli slogan dei giovani che in Georgia chiedono la cancellazione della legge sulla trasparenza. Senta, proprio la Georgia, noi sappiamo, abbiamo visto queste grandi proteste contro la legge denominata sulla trasparenza, in realtà in Georgia i manifestanti la chiamano la legge russa. E poi il tema della Moldavia, che appunto lei citava. E quali sono questi in questo momento, diciamo, i due, al di là dell'Ucraina, le due priorità del Cremlino?
In Georgia è riuscita un'operazione politica che la Russia probabilmente vorrebbe realizzare anche in Ucraina, cioè l'instaurazione di un regime filorusso, comunque ben disposto verso la Russia. Ora, in Georgia non è facile, perché con 2 regioni della Georgia, l'Abkhazia e l'Ossetia del Sud, che facevano parte della Georgia, quando la Georgia era parte dell'Unione Sovietica, che sono dichiarate indipendenti col sostegno russo e alle quali la Georgia non ha nessuna intenzione di rinunciare. Quindi di fronte a questo, un governo filorusso a Tbilisi è difficile da reggere apertamente, perché c'è questo problema delle due regioni, a meno che la Russia non sia disposta a un certo punto a fare delle concessioni. Il momento in cui la Russia ritira l'appoggio alle due regioni, la loro indipendenza cade. In Moldova il problema è diverso. In Moldova c'è un governo filo europeo e che ha fatto grandi passi nei rapporti con Bruxelles. Ci sono elezioni quest'autunno e c'è un partito filo russo che cercherà di prendere la maggioranza e di vincere. Quindi sono elezioni molto contese, per cui qualsiasi segnale da Mosca è un avviso agli elettori moldavi. Anche in Moldova c'è un problema di un pezzo di Moldova di cui Chisinau non ha la sovranità, che è la Transnistria, che è praticamente un'enclave russa fra piazzato esattamente fra Ucraina e Moldova. Però diciamo che il governo, molto saggiamente, il governo moldovo si guarda bene dal farne una questione di orgoglio nazionale, cioè non provoca una reazione russa. Ovviamente non ha rinunciato alla sovranità nominale sulla Transnistria, ma non la rivendica.
È tutto, ci sentiamo domenica prossima. Buona giornata, buona settimana da Michele Migone.